In quel tempo i due discepoli erano ritornati da Emmaus e narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. E poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. I 50 giorni che seguono il giorno di Pasqua ci vengono donati dalla Chiesa perché tutti quanti noi possiamo partecipare alla vita nuova del Signore risorto. Quello che succede, infatti, a Gesù passato attraverso la morte è modello, esempio di ciò che il Padre vuol operare in tutti quanti noi. Siamo chiamati, infatti, a passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dal peccato alla grazia. E questo è il miracolo che ha compiuto nella vita di Gesù e che compie nella nostra vita la potenza dell'amore di Dio, che è lo Spirito Santo riversato dal cuore di Cristo nei nostri cuori. Ecco perché l'Apostolo Paolo può dire: «L'amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che vi è stato dato». E ancora: «Lo Spirito Santo vi fa gridare Abba, Padre». Vivere insieme con Cristo risorto significa partecipare per la potenza dell'amore dello Spirito Santo a questa vita totalmente nuova. Per questo Paolo può dire: «E se prima noi conoscevamo Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così, perché se uno è in Cristo è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono venute di nuove». In questi 50 giorni noi siamo chiamati a far posto a questo Spirito Santo che è amore riversato nel nostro cuore. Questo Spirito che Gesù ci concede e fonde dentro di noi e sopra di noi senza misura, così che anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma dobbiamo porci dinanzi a questa realtà fondamentale dell'esistenza cristiana alcune domande. La prima: che cos'è la vita nuova di Cristo in noi e come si raggiunge questa vita nuova, come la si accoglie, come si asseconda questo Spirito che è amore, essenzialmente misericordia, versato nei nostri cuori. Prima di tutto dobbiamo notare che una cosa è l'esperienza di Gesù E una cosa è la nostra esperienza. La potenza dello Spirito Santo viene riversata dal Padre nel corpo martoriato di Cristo, e quel corpo viene vivificato dalla potenza dello Spirito Santo. Non è più un corpo come il nostro, è fatto sì di carne e di ossa, ma è un corpo glorioso, è un corpo che conosce la dimensione dell'eternità di Dio. Quando Gesù ci dona lo Spirito Santo, lo abbiamo ascoltato domenica scorsa, Gesù che soffia sui discepoli e dice: ricevete lo Spirito Santo. Quando Gesù ci dona lo Spirito Santo, cosa effonde dentro di noi e sopra di noi? La sua stessa vita, quella potenza di amore del Padre che lo ha fatto passare dal buio del sepolcro alla vita nuova della risurrezione. Ma nel momento in cui lo Spirito Santo viene effuso sopra di noi, lo Spirito Santo ci vivifica facendo un passaggio che non fa con Gesù. E questo passaggio è il perdono dei nostri peccati, perché Gesù è l'agnello innocente che toglie il peccato del mondo, ma che non è peccatore. Lui si è addossato le nostre colpe, si è caricato dei nostri peccati, ma lui non conosce peccato, perché lui è l'immacolato figlio della Vergine Immacolata, è il figlio unigenito del Padre. In tal modo, quando lo Spirito Santo entra dentro di noi, compie in noi quello che non ha compiuto nel Figlio. Viene vivificato, sì, viene reso partecipe dell'eternità di Dio, ma non viene perdonato nei suoi peccati, perché egli non ha peccato. Quando invece lo Spirito Santo viene fuso sopra di noi, quando lo riceviamo, quando mette la sua dimora dentro di noi, la prima cosa che lo Spirito Santo, l'amore di Dio, fa dentro di noi, ci purifica da tutti i nostri peccati e ci rende più bianchi della neve, ci rende santi e immacolati al cospetto di Dio nell'amore. Questo fa l'amore di Dio dentro di noi, svuota il nostro peccato, butta fuori il fango dei nostri errori, getta in fondo al mare i nostri fallimenti e, come il figliol prodigo, ci riveste di nuovo. Il figliol prodigo, ritornato nella casa del padre, viene rivestito della tunica, i calzari ai piedi, l'anello della dignità filiale al dito. Questo è quello che fa lo Spirito Santo dentro di noi. Prima ci purifica, prima toglie tutto quello che impedisce alla nostra vita di essere abitazione e dimora sua, e poi lui si mette dentro di noi, diventa l'ospite, il compagno, la potenza vivificante di quell'amore che permea sguardi, mente, parole, azioni. Ogni fibra del nostro essere è vivificata dalla potenza di questo amore. E in tal modo noi, assimilando questa vita che è dentro di noi, diventiamo delle creature nuove. Io non so se avete questa esperienza, un'esperienza simpatica. Quando il vino, dopo la fermentazione, viene conservato, oggi ci sono i silos, ci sono tutte quante queste cose. Quando io ero bambino c'erano le botti in legno, e queste botti in legno, quando si vedeva lo stato di queste botti, si metteva una lampadina dentro e si vedeva che il legno era diventato un cristallo, perché nei mesi, che sono 4-5 mesi, in cui il vino sta nella botte ben sigillato, il legno che cosa fa? Si impregna del vino, anzi più si impregna più riesce a contenerlo, e il legno cambia di colore, e questi cristalli stanno a dire proprio la capacità del legno di assorbire il vino. Questo è quello che fa lo Spirito Santo dentro di noi. Non è un caso che viene detto proprio il vino nuovo dell'alleanza, lo Spirito Santo, e Gesù ci dice che soltanto gli odri nuovi possono contenere il vino nuovo della grazia. Quando lo Spirito Santo entra dentro di noi, cristallizza la nostra vita, noi più interiorizziamo, più assimiliamo lo Spirito Santo e più il legno della nostra esistenza diventa bello, diventa luccicante, diventa capace di contenere lo Spirito Amore e di effondere quel vino della nuova alleanza a coloro che nel modo migliore si dispongono a riceverlo umilmente, riconoscendo in noi il dono di Dio, dal momento che noi siamo vasi che contengono questa grazia straordinaria, scrive San Paolo, che viene da Dio e non viene da noi. Ora, carissimi fratelli e sorelle, noi dobbiamo assimilare questo amore dello Spirito Santo, dobbiamo fare esperienza del perdono, dobbiamo sentirci rinnovati attraverso un cammino che è lento, ma che è incisivo, che è profondo. Cioè, il tempo pasquale diventa modello di tutta quanta la nostra esistenza, ci insegna che la vita cristiana è sentirsi amati, perdonati in profondità, guariti nelle piaghe recondite del nostro cuore e dei nostri fallimenti, visitati dalla mano onnipotente di Dio che tutto risana, per vivere una vita nuova, per camminare nell'amore, nella riconciliazione e nella pace. Ora, quando lo Spirito Santo, lo Spirito Amore, mette la sua dimora dentro di noi, noi facciamo esperienza di quello che ci diceva San Giovanni nella seconda lettura. Noi siamo chiamati a non peccare, ma se pecchiamo, e pecchiamo tutti quanti, abbiamo un avvocato, un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Ma che grande consolazione, carissimi fratelli e sorelle, non c'è nessun peccato che Cristo non possa e non voglia perdonare, non c'è nessun errore che Cristo non voglia gettare nell'oceano sconfinato della sua misericordia. Voi sapete che la grande rivelatrice, la grande mistica del Sacro Cuore, Margherita Maria Alacoque, fece un'esperienza singolarissima con il cuore di Cristo. Gesù gli appariva continuamente e lei ne parlava con il suo confessore, il quale, così come tutti noi sacerdoti, non è che credeva, aveva bisogno di prove, come era giusto, per guidare Margherita sulla via della santità e interiorizzare la grazia della comunione con il cuore di Gesù. E allora chiese a Margherita: la prossima volta che ti compare Gesù, chiedigli qual è l'ultimo dei peccati che io ho confessato. Suor Margherita, obbediente al suo confessore, quando le apparve il cuore sacratissimo di Gesù, le disse: il mio confessore vuole una prova che mi appari proprio tu e vuol sapere qual è l'ultimo peccato che lui ha confessato. Gesù guardò Margherita e disse: vai dal tuo confessore e digli che il suo ultimo peccato io non lo ricordo. Questo, carissimi fratelli e sorelle, è quello che Gesù fa con tutti quanti noi. Non ricorda i nostri peccati, calpesta le nostre colpe, dice il profeta Michea, getta in fondo al mare i nostri peccati. Abbiamo un avvocato, abbiamo un paraclito presso il Padre. Ecco perché quando il demonio ci accusa, ci mette davanti le nostre colpe, le nostre debolezze, le nostre infedeltà, noi dobbiamo sempre dire: abbiamo un avvocato presso il Padre, il sangue di Cristo mi purifica da tutte le colpe, lui è l'agnello che mi ha redento, l'innocente che ha riconciliato noi peccatori con il Padre. Ora, questa è la grande verità della Pasqua. Questa è la grande esperienza che siamo chiamati a fare. Peccatori sì, ma perdonati. Figli ribelli sì, ma amati sempre, perché Dio ama ogni figlio. Per questo Gesù può dire: se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Tutta la bellezza della vita cristiana sta qui. Se tu non fai esperienza di essere stato amato e perdonato in profondità, non riuscirai a vivere nella comunione profonda con Cristo Signore. Se invece L'amore di Cristo riversato nel tuo cuore ti spinge ad essere consapevole, ad accogliere questo dono con umiltà, a disporti come Maria nella docilità. Lo Spirito Amore, mettendo la sua dimora dentro di te, consumerà come il vino nella botte il legno e la durezza del tuo cuore e ti renderà con una vita cristallina testimone della potenza dell'amore del Padre. Ma questo, carissimi fratelli e sorelle, è un cammino. Pietro, il giorno di Pentecoste, che dice «convertitevi e cambiate vita», è un uomo convertito che ha cambiato la vita perché ha incontrato nel Cristo risorto la sorgente di quell'amore che perdona, che getta in fondo al mare i peccati di ogni uomo, che calpesta tutti quanti i nostri errori. Il perdono è un cammino, il sentirsi amati è un itinerario graduale. Lo sappiamo tutti quanti noi, la maggior parte di voi ha vissuto la grazia del fidanzamento e del matrimonio. E forse questo non è un cammino progressivo di amore, dove ci si conosce, di l'altro si ama tutto, ci si appropria dell'anima, della mente e perfino del corpo, in un dono continuo e in una promozione costante nella ricerca dell'autentico bene dell'altro. Si cammina con Dio, come Pietro, come gli altri discepoli. È un cammino sentirsi amati, è un cammino sentirsi perdonati. Per questo non tutto finisce nel momento in cui riceviamo l'assoluzione sacramentale. Io ti assolvo dai tuoi peccati, dice il sacerdote, ed è Cristo stesso che ci assolve, cioè che cancella le nostre colpe. Questo è il momento in cui Dio ci cancella le colpe e i peccati, ma poi siamo chiamati ad interiorizzare la grazia, ad assecondare l'amore, a far fiorire la vita. Questo fanno i discepoli, ma non lo fanno soltanto da soli, lo fanno anche insieme. Il brano che ci è stato donato di Vangelo continua quello dei discepoli di Emmaus. I due che sono scappati ritornano nella comunità e fanno esperienza che una comunità visitata dal Signore. È bello questo cenacolo di Gerusalemme, non ci sono porte, non ci sono chiusure, non ci sono finestre. Così devono essere anche le nostre comunità, accoglienti con chi entra e anche pazienti con chi desidera andare via. Quando ritornano i due di Emmaus non si sentono critiche e mormorazioni sopra di loro, vengono accolti, vengono amati, tutti sono chiamati a fare esperienza di misericordia, raccontano quello che gli è successo, come hanno incontrato Gesù, come il loro cuore brulicava, acceso dalla potenza della sua parola, come i loro occhi si erano aperti nel momento in cui ad Emmaus, in casa, il Maestro ha spezzato il pane ripetendo gli stessi gesti dell'ultima cena. Tutti facciamo esperienza del risorto, tutti abbiamo la nostra strada, non c'è una strada migliore e una peggiore, no, c'è una strada per ciascuno di noi, a seconda dell'età, delle capacità, dell'educazione, delle esperienze che vengono fatte, del contesto familiare, lavorativo e sociale, tutto abbiamo il nostro cammino. Il Signore a tutti chiede di arrivare alla misura alta della santità cristiana, che sta proprio nel lasciare che l'amore suo metta la sua dimora dentro di noi. Gesù incontra i due di Emmaus che ritornano a Gerusalemme e trovano una comunità che parla di Gesù, brulicante di vita, accesa di gioia, ha fatto esperienza, tutti hanno fatto esperienza del Signore risorto, ma c'è un'esperienza del risorto che viene fatta personalmente e c'è un'esperienza comunitaria del risorto. Luca ci racconta in questa seconda parte del brano proprio questa esperienza che insieme la comunità fa del risorto. E Gesù cosa fa ai discepoli? Apre la mente all'intelligenza delle scritture, non solo, ma gli dà la possibilità di penetrare nel mistero delle sue piaghe e di fare esperienza di cosa ha fatto l'amore del Padre dentro di lui. Carissimi fratelli e sorelle, noi in questi giorni, in questo tempo, siamo chiamati ad ascoltare Gesù che ci dice: guardate le mie piaghe e i miei piedi. Siamo chiamati proprio a interiorizzare questa grazia e a comprendere che l'amore di Dio ha trasformato la vita di Gesù, ha vivificato le sue piaghe, e questo stesso amore vuole fare la stessa cosa dentro di noi,
vuole fare la stessa cosa tra di noi. Anche i discepoli sono feriti nelle loro relazioni, nei loro rapporti. Il Signore li vivifica, il Signore li guarisce. Questo è vero anche per noi. Ci sono delle ferite personali che abbiamo, ma ci sono anche delle ferite familiari, comunitarie, fraterne. E il Signore ci dice: le mie piaghe sono state guarite dall'amore di Dio, le tue piaghe sono guarite dall'amore di Dio che passa attraverso le mie ferite. Quell'amore che si abitua alle dimensioni della nostra umanità nel cuore di Cristo e che ci viene dispensato in abbondanza perché noi possiamo passare dalla morte alla vita. Carissimi, è difficile sentirsi perdonati ed è difficile l'esperienza del vivere da perdonati. Celebrare il sacramento della riconciliazione è semplice, ma perdonare se stessi e vivere da persone riconciliate è tutta un'altra cosa. Gesù conduce i discepoli a fare questa esperienza. Appare in mezzo a loro, annuncia la pace, i discepoli sono sconvolti e dice: non siate turbati, sono proprio io, ma guardate le mie mani. Un fantasma non ha carne ed ossa, così come io ho. Detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Toccatemi e guardate. Carissimi, entriamo nelle piaghe di Gesù, guardiamole, tocchiamole. Forse non è questa l'esperienza di San Francesco quando incontrò il lebbroso. Non toccò le piaghe di Gesù nelle piaghe di quel lebbroso. Non baciò Gesù baciando quel lebbroso. Non dobbiamo aver paura delle nostre piaghe. Non dobbiamo aver paura delle piaghe dei nostri fratelli, dei peccati nostri e dei peccati degli altri, perché quelli sono i luoghi nei quali noi facciamo esperienza della potenza della misericordia, della grazia, dell'amore. Perché se l'amore non ti perdona, se l'amore non ti accoglie per quello che sei, non è vero amore. Se la persona che ti sta accanto non raccoglie perfino i cocci dei tuoi fallimenti, il suo amore non è vero. Soltanto se ti senti amato e raccolto nei tuoi limiti e nelle tue difficoltà, l'amore dell'altro ti trasformerà. Questo è quello che ci chiede Gesù. Non guardare verso di noi. Se guardiamo verso di noi ci deprimiamo, ci scoraggiamo, non abbiamo la via di uscita. Ma se guardiamo verso Gesù, guardate a Lui e sarete raggianti. Noi ci rendiamo conto che le nostre piaghe come le sue possono fiorire, che i nostri problemi come i suoi possono essere risolti, che il nostro cammino diventa di luce, di grazia, di resurrezione, di pace, se ci fidiamo di Lui. Oggi, ora, il Signore Gesù dice questo a tutti quanti noi: guardate le mie piaghe e i miei piedi, toccatemi, toccatemi. Signore, che io ti possa toccare, che io possa entrare in questo cuore ricco di misericordia, in questa sorgente sconfinata di perdono. E se Pietro, desideroso di essere in comunione con te, ti chiese nell'ultima cena di essere lavato non solo nei piedi ma anche nel capo e tutto quanto, forse noi non possiamo desiderare questo e tu non puoi forse concederci il condono dei nostri peccati immersi in questa novella piscina di Siloe, che è il tuo costato trafitto, dove il sangue e l'acqua sgorgano in abbondanza, prezzo del nostro riscatto, per donarci la pace. Donaci, o Gesù, di poterti toccare nella tua vita nuova passata attraverso la morte, di poterti contemplare, di essere vivificati dalla grazia e dal chiarore dello Spirito Santo. Maria ci accompagna in questo cammino. Lei non ha conosciuto peccato, ha conosciuto l'amore. Quell'amore che è riversato in noi ci perdona e ci fa essere figli e fratelli tra noi. Che Maria accompagni il nostro cammino, asciughi le nostre lacrime, ci risollevi in ogni caduta. E come si fa con un bambino, voi lo sapete meglio di me, i bambini che sono ripiegati su loro stessi, li si porta a guardare verso l'alto, a guardare le cose belle, si tocca il mento e lo si solleva ai bambini. Così Maria possa fare la stessa cosa quando noi ci ripieghiamo, possa prenderci sotto il mento e spingerci a guardare verso le piaghe di Cristo, fiorite per l'amore del Padre, modello delle nostre ferite che verranno guarite dalla potenza dell'amore di Dio e che ci daranno la grazia, la gioia di essere tra di noi costruttori della civiltà dell'amore nel dono, nel perdono, nella riconciliazione e nella pace. Amen. Alleluia.